Buona giornata a tutti e benvenuti a questa celebrazione eucaristica che è il simbolo del processo della storia, perché tutti noi proveniamo dalla diaspora e ci siamo radunati venendo da direzioni diverse. Questa mattina siamo convenuti, da nord e da sud, da est e da ovest, ad un centro che è la parola di Dio. E diventando così un segno, un sacramento di quello che è il movimento della storia nella salvezza della storia. E quella è la visione del profeta Isaia, è la visione dell'escatologia, come dire, il cammino che ci viene proposto tutte le domeniche come visione parziale, domenica per domenica, verso la conclusione, che è l'instaurazione del regno di Dio, espressione semitica, sia per indicare la persona di Dio, sia per dire che è possibile una nuova realtà tra le persone e tra i popoli basata sulla relazione di accettazione. Oggi la liturgia fa memoria del battesimo di Gesù. E con questa domenica, per 7 domeniche, fino al mercoledì delle ceneri, noi avremo come filo conduttore il Vangelo di Matteo, perché siamo nell'anno A. Poi lo interromperemo a lungo per tutta la Quaresima, tutto il tempo pasquale, e lo riprenderemo dopo la Pentecoste nel mese di maggio, e fino alla fine dell'anno avremo una lettura semicontinua del Vangelo di Matteo. Vorrei andare per ordine, come siamo soliti fare qui a San Torpete, con una introduzione a tutta la liturgia prima di entrare nella specifica celebrazione. Questo perché la liturgia, il rito, deve celebrare la vita, e senza vita non c'è rito, diventa una pura formalità, un guscio vuoto. E una volta usciti di qui, mentre all'inizio è il rito che riceve la vita, uscendo di qua è la vita che si fa rito attraverso il ministero della testimonianza, che è un vero martirio, cioè una vera testimonianza, una vera incarnazione della presenza di Dio, della Shekinah. Ieri sera mi ha scritto Enzo da Manila per dirmi di non scordarmi di ricordare un suo zio morto a 62 anni, Enrico, e quindi lo ricordo in questa Eucaristia in modo particolare, perché sapete che l'Eucaristia per sua natura è una celebrazione di assemblea, non una memoria singola, per cui nessuno può appropriarsi dell'Eucaristia. Ieri sera mi ha scritto, e stamattina conferma il marito Claudio, non c'è Anna Maria, che è ancora alle prese con una instabilità di salute che non so quanto c'entri lo zampino del marito, ma comunque prendiamo per buona, ma noi lo teniamo sotto controllo. E poi Silvia mi ha chiesto di ricordare una sua amica, Graziella, che è anziana ma vive in una profonda solitudine dove è molto pesante, e per fortuna che lei se ne rende conto, la Silvia, e l'accompagna. Questo è uno delle realtà che viviamo oggi in un modo drammatico, specialmente in Liguria. Ha scritto questa mattina anche la Flora e il marito Ettore, che essendo tutti e due influenzati non possono essere presenti. In fondo alla Chiesa dovreste avere, o forse l'ho dimenticato a casa, non c'è. Lo porterò domenica prossima, ci sono una serie di appuntamenti che avremo in questo mese a febbraio, perché sapete che San Torpete, insieme con la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, il Goethe Institute Genua e il Circolo Culturale Primo Levi, abbiamo preso la decisione già 3 anni fa di celebrare la Shoah in un modo completamente diverso e al di fuori delle celebrazioni ufficiali. Perché ormai ogni volta che c'è una celebrazione ufficiale è diventata una cosa, come dire, quasi oscena, nel senso che sono cose dovute e quindi si cade nei soliti luoghi comuni, eccetera. Noi abbiamo fatto un'altra scelta, tant'è vero che Palazzo Ducale ci ha riservato il maggior consiglio domenica 16 febbraio, cioè quando tutti gli echi delle commemorazioni ufficiali dovute saranno attutite. E allora noi quest'anno, come l'anno scorso, prendiamo un musicista, Victor Hulman, che è stato deportato ed è morto nel campo di concentramento di Theresienstadt in Cecoslovacchia, e eseguiremo il canto di amore e di morte dell'alfiere Christoph Rilke, melologo per pianoforte e voce recitante, nel testo di Dwight von Liebe und Tod es Kornet Christoph Rilke di Rainer Maria Rilke, che sono testi pochissimo conosciuti, ed è una delle ragioni per cui lo facciamo, cioè riportare le persone che hanno fatto l'esperienza dei lager e possibilmente rivivere con loro lo stesso scempio, la stessa sofferenza e anche la stessa speranza, perché un musicista che nel campo di concentramento si mette a scrivere musica per sopravvivere, e abbiamo scelto questa composizione perché lui l'ha finita completamente, mentre ce ne sono altre che potevamo trascrivere, però questa ci è sembrata che fosse più adatta. Quindi il 16 febbraio, però lo anticipiamo al 30 gennaio con un incontro, con una riflessione del professor Raffaele Mellace dell'Università di Genova, con una riflessione dentro e intorno al ghetto, la musica europea a Praga fino al 1943. Questo lo faremo il 30 gennaio alle ore 16:30 qui in San Torpete. Lunedì 3 febbraio invece nell'aula polivalente di San Salvatore alla Facoltà di Architettura faremo un intervento, un pomeriggio di studi su Victor Hulman, musicista europeo. Il 6 febbraio, invece, sempre qui da noi a Sant'Orpete, la professoressa Serena Spazzarini, che è già venuta 2 anni fa, faremo dentro e attorno al ghetto 2 la letteratura tedesca a Praga fino al 1943. Quindi vedete che c'è una serie di attività e di movimento intorno alla Shoah, ma non solo per celebrare, ma anche per approfondire le ragioni e anche le condizioni per cui tutto questo ha potuto accadere. Oggi è 12 gennaio, la Chiesa celebra il battesimo di Gesù e abbiamo una particolarità questa mattina. Non commenteremo il battesimo di Gesù perché non avremo tempo a sufficienza, però avete tra le mani un malloppo di 15-16 pagine dove avete una panoramica dei 3 sinottici con un accenno a Giovanni e potete leggervelo, penso, proficuamente come siamo soliti fare qui a Sant'Orpete. Il battesimo di Gesù è sicuramente un fatto storico che crea un'enormità di problemi sul piano teologico e cristologico. Se Gesù si fa battezzare in un battesimo di penitenza, probabilmente, io ne sono convinto, dobbiamo rivedere tutta la cristologia che fino ad oggi noi abbiamo comunicato, perché abbiamo disincarnato Gesù, ne abbiamo fatto un Dio e non abbiamo tenuto conto che è stato battezzato in un battesimo di penitenza e di remissione dei peccati. E questo pone un'enormità di problemi, sia perché se i primi cristiani avevano interesse, gli autori dei Vangeli, almeno il redattore finale dei Vangeli, aveva interesse a far propaganda della nuova religione, avrebbero dovuto espungere questo testo insieme con le tentazioni. Ma nel momento in cui lo mettono perché è avvenuto, allora da quel momento noi non possiamo più far finta di nulla, perché il battesimo è incompatibile con il concetto di divinità, incompatibile, è la negazione della divinità. Adesso io non entro nel merito di questo, ma pongo solo il problema. Ho letto di un commento di un pastore valdese che dice che Gesù ha ricevuto il sacramento del battesimo. Io sono rimasto allibito, il sacramento del battesimo, non ci pensava nemmeno né Giovanni né Gesù né la Madonna. Però sta di fatto che noi dobbiamo rivedere il concetto stesso di Dio, il concetto stesso di Dio, così come il catechismo ce lo ha trasmesso. E dobbiamo essere disponibili a questo. Sono stato 2 giorni a Bergamo per un incontro su questi argomenti, su questi temi. Io sento, noto, dovunque vado, che c'è una sete, una fame, e come se la gente si aspettasse che qualcuno dicesse a voce alta quello che loro vivono e sentono dentro, perché tante cose non corrispondono alla realtà e alla storia. E oggi abbiamo avuto, poiché nulla accade per caso, una occasione, e l'occasione ci è data da una persona che diventa il commento alla memoria del battesimo, perché questa persona è stata una vera persona battezzata che ha preso il battesimo sul serio e l'ha vissuto tutta la vita. Oggi, 12 gennaio 2020, ricorre il dies trigesima dell'esodo di Carlo Carozzo. Esattamente un mese fa abbiamo celebrato il suo esodo. Carlo Carozzo è direttore responsabile del Gallo, è la rivista che ogni mese arriva e l'avete lì per chi vuole prendersela liberamente. Dire, fare una riflessione di e su Carlo Carozzo è un commentare il battesimo di Gesù. Prima di dire un pensiero logicamente compresso su di lui, volevo invitarvi, come nostro costume, a portare con noi nella nostra vita della prossima settimana, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nella nostra preghiera, nel nostro pensiero, la mamma di Denise e Jacopo di San Miniato, che mentre ero a Bergamo mi hanno mandato un comunicato perché alla mamma Giovanna è stato diagnosticato il 40% di probabilità di superamento del tumore. Loro tengono molto e ricevono forza che noi non riusciamo né a spiegarci né a immaginare. Si aggrappano con forza a questo 40, tra l'altro un numero biblico che è il numero dell'attesa, è il numero del deserto, è il numero della preparazione, è il numero del sospiro, sostenuti dalla certezza che la comunità occasionale eucaristica di San Torpete li porta con sé perché si fa carico dei pesi degli uni degli altri, e così per adempiere la Torah di Cristo, come impone Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 6 al versetto 2. San Paolo usa il verbo bastazzo, portare addosso, portare con fatica. Il verbo bastazzo è tipico degli animali che portano la soma. E poi usa il verbo del compimento anapleroo, completo, colmo, supplisco. Interessante esaminare da un punto di vista semantico questo verbo, anapleroo, supplisco, come se Cristo fosse incompiuto e ha bisogno di un supplemento, e questo supplemento glielo posso dare io. Guardate che qui si apre proprio una enciclopedia sul rapporto tra quello che noi chiamiamo Dio, senza sapere chi è, e la nostra vita di relazione. Noi pertanto vorrei invitarli, come non sto qui a spiegare qual è il nostro metodo, perché altrimenti staremo qui 8 giorni, però ci facciamo carico di Giovanna con Denise e Jacopo, che io considero proprio come due figli, e li accompagniamo durante la nostra giornata. Desidero infine ricordare Sandro, il marito di Maria Rosa Filippone, che sta morendo, e spero domani di andarlo a trovare, che se ne va lentamente, discretamente, con sofferenza. Vorrei anche ricordare gli amici di Corlo di Formigine di Modena, da cui sono stato la settimana scorsa a Modena, con i quali è scoppiato qualcosa che non si esaurisce in un episodio o una visita, perché loro è da 5 anni che vengono qui a San Torpete, ma in una comunicazione di vita. Cioè ho percepito lì che è nato qualcosa di nuovo, che non so ancora che cosa sia, però il clima, il sistema, i filamenti, queste reti invisibili era percepibile e palpabile. Vorrei infine che non dimenticassimo mai tutti coloro che sono uniti a noi attraverso lo scritto, perché molti utilizzano questi testi per la riflessione personale o comunitaria. Io lo posso verificare dal mio sito. E tutti coloro che da questa sera, dopo le 17, parteciperanno a questa Eucaristia attraverso l'ascolto dell'audio che subito dopo l'Eucaristia comincerò a mettere in rete, dopo averlo purificato di alcune sottofonti. Quindi oggi anche questo è un criterio di cattolicità. Noi non siamo qui esclusivamente per noi, noi siamo qui come segno di un universo, di un mondo, di una umanità, di un mondo che celebra il memoriale, lo Zikaron dell'Eucaristia, cioè dell'evento Cristo, Gesù di Nazaret, che assumiamo come benedizione data a noi affinché noi a piene mani la spargiamo sul mondo. Non possiamo ridurla ad un atto di culto, sarebbe proprio una tradirla, sarebbe proprio, cioè non possiamo ridurla all'andare a messa per non fare peccato perché dobbiamo osservare il precetto. Questo è veramente un deicidio. O ci liberiamo di queste zavorre e assumiamo l'Eucaristia come un atto, come un grido, un sospiro d'amore, oppure diventano atti poveracci di poveretti. Il battesimo ci impedisce di mistificare intorno ad astrazioni come le espressioni figlio di Dio, in quanto Dio era senza peccato e altre amenità. È più semplice dire che ci riconosciamo in Gesù, figlio di Maria di Nazaret, e accettiamo il suo progetto di storia individuale e collettiva da realizzare nel segno della paternità universale di Dio, rinunciando a volere spiegare oltre i nostri limiti e ad interiorizzare quelle che sono le rivelazioni che provengono dalla parola che ascolteremo oggi e che ci darà la chiave di volta per capire un pezzo della nostra storia. Perché al di fuori della nostra storia noi non possiamo avere esperienza. E se dobbiamo incontrare Dio, dobbiamo incontrarlo nella nostra storia, perché non possiamo assolutamente andare oltre la nostra umanità. Non è un caso che parliamo di incarnazione. Possiamo però cercare oggi e riconoscere i testimoni di questo uomo vero che si chiama Gesù, il quale svela come tutti noi siamo chiamati ad essere apostoli suoi e santi. Paolo chiamato ad essere apostolo e continua con ai cristiani di Corinto chiamati ad essere santi. Usa lo stesso verbo kletos, kletoi, che è la chiave, la radice da cui viene la parola chiesa, ecclesia. Quindi noi oggi non siamo una assemblea, una comunità parrocchiale, noi siamo chiamati e quindi siamo in movimento. Abbiamo risposto, poi andremo, saremo ancora una volta chiamati ad essere testimoni. Io ritengo che Carlo Carozzo è stato un testimone che ha vissuto tutta la sua vita in questo modo, con le sue modalità, di cui dirò qualcosa dopo. Adesso vorrei invitare, se c'è qualcuno tra di voi che magari voglia o vuole ricordare con un flash, con una testimonianza, Carlo Carozzo, perché forse non tutti sanno che proprio la logica del seme che scompare per portare frutto. Per oltre 40 anni lui ha servito non la Chiesa, ha servito il mondo attraverso la sua persona, la sua vita, la sua attività, le sue relazioni. E quando queste persone muoiono, si scoprono un sacco di cose. Questo è un aspetto della rivelazione. Le persone vere non si mettono mai in mostra, ma si scoprono dopo, tranne quelli che più intimamente lo conoscevano. Allora, se tra di voi c'è qualcuno, io sono ben felice e disposto di partecipare agli altri, magari coloro che l'hanno sperimentato più da vicino. Questo per dirvi che non ci siamo messi d'accordo, questa non è celebrazione celebrativa. Non so, Luciana, vuoi dire qualcosa tu? Perché se non lo dite voi, poi lo dico io. Vieni qua.
Io ho avuto modo di conoscere il gruppo del Gallo all'inizio degli anni, a metà degli anni 60, quando ebbi modo di conoscere il suo fondatore Nando Fabbro e poi altri amici. Carlo venne allora presentato a me, a un gruppo di amici che ci conoscevamo, come colui che svolgeva il compito di ricerca, era considerato, per così dire, il teologo del gruppo, mentre altri, da Angelo Marchese ad altri amici che appunto lavoravano nel gruppo redazionale, erano considerati ciascuno per la propria competenza specifica, il letterato, l'economista. Carlo, che se non ricordo male professionalmente era un insegnante, no? Mi pare, Luciana, mi smentisci?
Maestro,
ecco, maestro. Faceva appunto l'insegnante professionalmente, poi dedicava il resto del suo tempo appunto alla ricerca e allo studio. Ripeto, aveva questo tipo di qualifica e i suoi scritti anche per anni credo abbiano trattato argomenti di questa natura, no? Sotto la denominazione di, diciamo, di teologo, la persona che studia, che pensa, che riflette, che scrive questa cosa. L'ha fatto per decenni, fino a quando poi appunto la malattia, eccetera. Ecco. Penso che in questo senso lo spirito con cui tu dicevi ha seminato è esattamente quello che serve per poter poi fruttificare.
Allora, Carlo fu un testimone autentico, un figlio di Dio a tutto tondo, un ministro di testimonianza con la vita prima e con lo scritto poi. Oggi lo viviamo insieme con noi presente, celebrante con noi, in questa Eucaristia ad un mese esatto del suo esodo. Per questo, egli fu un figlio della Chiesa, fedele al suo battesimo, umile servo, riservatissimo del regno di Dio nel mondo e nella storia, dove visse immerso senza ansie e paure, ma anche senza sconti e senza privilegi. Siamo qui perché siamo anche noi, siamo noi che abbiamo avuto il privilegio, oggi abbiamo questa scoperta. Non celebriamo Carlo che vive, ma oggi noi prendiamo coscienza di aver avuto il privilegio di averlo conosciuto, di essergli stati amici, e quindi vogliamo ringraziare il Signore perché siamo stati dichiarati degni di avere e di scoprire un maestro e un fratello delle tempra di Carlo Carozzo. La celebrazione dell'Eucaristia del battesimo di Gesù non poteva essere più pertinente, ma alcune cose le dirò a commento delle letture. Io sono a pagina 162, diciamo insieme l'antifona d'ingresso. Dopo il battesimo di Gesù
si aprirono i cieli e come colomba di spirito di Dio si fermò su di lui la voce del Padre, disse: Questi è il figlio mio, l'amato. Spirito Santo, tu sei la consolazione di Israele che lenisce il dolore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il grido di libertà che libera dalla schiavitù dell'esilio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la voce che grida di preparare la via al Signore che viene.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu abbassi i monti della superbia ed elevi le valli dell'umiliazione.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'alto monte da cui parte il Vangelo per la città di Sion.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la benedizione che ispira l'anima nostra alla lode di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'acqua dell'amore di Dio che ci fa germogliare alla vita.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu manifesti a tutti gli uomini la grazia di Dio che è Gesù Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci sveli il volto della gloria di Gesù, nostro Signore e Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il lavacro che rigenera la nostra vita nel mistero pasquale.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il Signore risorto, effuso abbondantemente su ogni vivente.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai aperto il cielo e hai dichiarato Gesù primogenito del Padre. Spirito Santo, tu hai aperto i cieli e sei disceso sulle acque del Giordano. Spirito Santo, tu hai aperto i cieli e sei apparso come colomba nuziale. Spirito Santo, tu hai aperto i cieli e hai fatto scaturire la sorgente del battesimo. Spirito Santo, tu hai aperto i cieli e ci hai battezzati in Spirito Santo e fuoco.
Prima di benedire l'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo, poniamoci all'ombra della Trinità, perché come in essa siamo battezzati, così possiamo testimoniare con la nostra vita e i nostri pensieri, parole e azioni, sotto il segno e il sigillo. Ci segniamo nella lingua greca per ricordarci che noi come cristiani non siamo occidentali, ma proveniamo dall'Oriente e portiamo dentro di noi il germe della universalità. La lingua greca è la lingua di Paolo, della Chiesa primitiva, della Turchia dell'epoca di Paolo, nella Roma dell'epoca di Paolo, della Palestina dell'epoca di Paolo, e quindi è una delle due lingue, insieme all'ebraico, che abbiamo utilizzato l'anno scorso per ricordarci che le nostre radici provengono dall'Oriente. Eis to onoma tu patros kai iuiu kai tu hagiu pneumatos curios heis. Il battesimo è il nostro passaggio del Mar Rosso. In forza di esso, consacrati figli di Dio nel segno dell'alleanza con Abramo e alla sua discendenza, siamo abilitati a celebrare l'Eucaristia. Prima però invochiamo la benedizione di Dio per essere degni di stare davanti alla Shekinah, alla dimora, alla presenza, e invocare il suo nome. Chiamo Dio Padre e Madre, perché siamo segnati dall'acqua della conoscenza, simbolo della Scrittura, dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Padre Creatore, hai donato l'acqua che purifica e dà vita.
Gloria a te, o Signore.
Benedetto sei tu, Dio, Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa.
Gloria a te, o Signore.
Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati.
Gloria a te, o Signore.
Diciamo insieme.
Aspergimi, Signore, con isotopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianca della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvata. Sostieni in me un animo generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Aspersi con l'acqua benedetta, siamo benedizione per tutti coloro che incontriamo.
Kyrie eleison.
Perdonati, perdoniamo non solo 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Christe eleison.
Chiamati al mistero dell'Eucarestia, siamo consolazione per chiunque e ovunque.
Pneuma eleison.
Ascoltanti la parola di Dio, possiamo ascoltare di Dio gli eventi e le persone.
Christe eleison. Dio onnipotente, che ci ha fatti passare illesi il Mar Rosso, che ci ha dissetati nel deserto con l'acqua della roccia, che è Cristo, che ci ha battezzati nella morte e nella risurrezione del suo Figlio, per i meriti del santo profeta Mosè e soprattutto per i meriti del Signore nostro Gesù Cristo, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Questa preghiera riassuntiva si chiama colletta proprio perché dal latino colligere, raccogliere, mette insieme le singolarità per realizzare una realtà ecclesiale, comunitaria. Ecco allora che in questo momento, questo è il momento in cui ognuno di noi mette e depone su questo altare tutto quello che porta, la propria vita, le persone che attraversano questa vita, le persone che ama, le persone per cui soffre, i progetti, le difficoltà, tutto quello che fa sì che noi siamo noi oggi ha diritto di essere deposto su quest'altare per diventare, attraverso la potenza della parola, per diventare la materia dell'Eucaristia insieme al pane e al vino e all'acqua. Gli alimenti della vita umana che diventano elementi di salvezza. Questa è la grandiosità dell'Eucaristia. E allora dobbiamo avere questa visione universale, oserei dire di più, questa visione cosmica. Noi siamo un puntino sperduto sulla terra che in questo momento, nel nome di Gesù, si apre all'universo intero. E lo dichiariamo il luogo della visione di Dio. Specialmente i vostri figli, i nipoti, i pronipoti, che sono la parte che noi proiettiamo nel futuro e di cui abbiamo la responsabilità. Le sorti della nostra nazione, dell'Europa, del mondo, specialmente del Medio Oriente, dove alcuni pazzi stanno giocando di nuovo a fare la guerra. Non siamo estranei, non siamo estranei. Insieme con tutti i migranti che premono alle porte dell'opulenza e lo fanno come Lazzaro alla ricerca delle briciole che cadono dalla mensa dei ricchi e puloni, che si appellano a Cristo, che difendono le civiltà occidentali, che difendono la civiltà cristiana e poi la pugnalano uccidendola e crocifiggendola ai confini delle singole nazioni. L'Eucaristia, oggi, immergendoci nell'acqua, ci deve anche far vergognare per aver permesso e per continuare a permettere che decine, centinaia di persone muoiano nell'acqua del Mare Nostrum, che è il mare che unisce sponde di culture e civiltà, magari differenti, ma non opposte. Preghiamo, facciamo la seconda.
Padre di immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto uomo e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i popoli. Concedi a noi che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si compiace. Egli è Dio e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Tralasciamo le introduzioni e proclamiamo direttamente la parola. E poi il Vangelo lo legge Luciana.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui e egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Salmo responsoriale. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Il suo popolo con la pace.
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nella bellezza della santità. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il mio Figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.
Gloria a te. Ecco, vi dicevo all'inizio che il battesimo di Gesù è un problema enorme, anche da un punto di vista teologico, ma lo è stato fin dall'inizio, perché come se voi leggerete questi testi, questa spiegazione, vedrete che sia Matteo che Luca cercano di sminuire il fatto, e anche da un punto di vista letterario usano delle forme che sono diverse da quelle di Marco. Marco è uno che scrive come mangia, cioè dice le cose papale papale, per cui dice: Gesù venne al Giordano e fu battezzato. Quindi Gesù è il soggetto, il verbo fu battezzato è un passivo, e quindi si riferisce a lui, a Gesù. Gesù fu battezzato, punto. Non c'è nulla da dire. Invece Matteo: Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare. Vedete che è una incidentale? E poi, secondo, appena battezzato, voi potreste togliere sia per farsi battezzare, sia appena battezzato, e il senso è perfetto. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni. Gesù uscì dall'acqua. Tutte le altre sono incidentali, o temporali o modali, quasi che abbia timore di mettere in evidenza che Gesù. Ancora peggio Luca. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, Il cielo si aprì, la frase principale è: ed ecco, il cielo si aprì, e scese una lo spirito e una voce. Si aprì, scese, venne. Questi sono i tempi principali narrativi. Tutto il resto, il battesimo, è addirittura in una subordinata di secondo grado. Quasi che avessero pudore nel dire che Gesù è stato battezzato. Questo semplicemente per dirvi come è complicata la questione, che non si può risolvere con il fatto che Gesù, per il semplice motivo che è andato nell'acqua, ha istituito il battesimo sacramento della Chiesa, che non c'entra niente dal momento che lui stesso lo riceve. Avete notato nel Salmo responsoriale che abbiamo proclamato in una traduzione, al versetto 2, in una traduzione letterale dal testo ebraico: date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nella bellezza della santità. La Bibbia della CEI, seguendo il testo greco, la 70, dice: negli atrii del Signore, nel suo atrio santo. Invece il testo ebraico dice: nella bellezza della santità. E la santità, per nella visione biblica, non è quello che noi sperimentiamo con i santi sugli altari, con la proclamazione dei santi. La santità è un'attitudine, cioè è un modo di relazionarsi, di vedere la vita, è un punto di vista di vedere la vita e di condividerla con un progetto che si dice proviene, noi condividiamo con Dio. È in questo senso che noi dobbiamo e possiamo ricordare Carlo Carozzo. E la prima caratteristica di questa persona è che è indefinibile. Le persone semplici e lineari, come le cose semplici, sono sempre complicate perché complesse e inafferrabili. E per questo sono indefinibili. Le cose semplici le puoi vedere, le puoi intuire, le puoi contemplare, ma non le puoi descrivere. Si possono intuire, si può capire la natura, ma è impossibile definirle perché sono solo evidenti. Carlo Carozzo rientra tra questa categoria. Fu e conservò la natura intima di maestro elementare, ruolo e compito che esercitò con passione, metodo e riverenza verso i bambini, consapevole che il maestro è un incubatore di uomini e donne e non può essere ridotto ad insegnante di materie di scuola. Incarnò con naturalezza la massima di Giovenale: maxima debetur puero reverentia. Il bambino deve essere onorato. Tutte le mattine, sia a Brescia che a Genova, insieme ad una collega aspettava i bambini sulla soglia. E ce n'era una in particolare che arrivava sempre in ritardo. Di primo acchito la riprendeva sulla puntualità, ma il rimprovero non era ancora finito che già si concludeva con una carezza, che fu e resta la versione fisica del suo sorriso. Io non so se vi siete mai accorti che Carlo Carozzo non rideva, sorrideva. Dopo il suo trasferimento a Genova come maestro, conobbe il gruppo del Gallo diretto da Ferdinando Nando Fabbro e Cati Canevaro, due giganti nel panorama del pensiero laico, intraecclesiale e non, in ambito cattolico, specialmente a Genova, città di fermento innovativo ma bloccata sul piano religioso per la presenza ingombrante, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, di un vescovo narcisista, il cardinale Giuseppe Siri, che non sopportava nella sua diocesi uomini e tantomeno donne liberi, pensanti o peggio ancora teologi. Doveva essere l'unico gallo del pollaio, tant'è vero che si è liberato di tutti quelli che pensavano, da Lercaro a Costa, Juano e tanti altri. Carlo era titubante, forse perché diffidente dei gruppi clericali o aspiranti tali. Sta di fatto che partecipò circa all'inizio incontri. Per un misterioso gioco dello spirito rimase impigliato nella rete dei galli e vi restò fino alla fine, fino alla morte. Nel 1980, a causa della precaria salute di Nando Fambro, fu nominato ufficialmente direttore della rivista che animò all'interno del gruppo di redazione per 40 anni fino a un mese fa. La rivista è una pietra miliare nel cammino dell'Italia, della Chiesa, della cultura, del mondo operaio, dei giovani, delle svolte epocali. Una voce laica immersa nel cuore del Vangelo e del mondo, quel mondo che Dio ha tanto amato da donargli il Figlio Gesù. Il punto di partenza dell'intuizione di Nando Fabbro e Cati Canevaro fu la coscienza del battesimo, e forse, secondo me, il gruppo dovrebbe pensare alla possibilità, Gallo come rivista dovrebbe pensare alla possibilità di istituire una borsa di studio per fare una ricerca su queste due figure, Nando Fabbro e Cati Canevaro, e sul modo di fare cultura qui a Genova in quegli anni. Il punto di partenza, dicevo, fu la coscienza del battesimo e la necessità di esserci, vivendolo in modo autonomo dal clero. Questa è la caratteristica fondamentale sulla quale non bisogna passarci sopra. In un modo autonomo dal clero, nel contesto preconciliare e poi conciliare, ma non contro l'autorità, di cui ebbero sempre assoluto rispetto, e ubbidienti, anche su un piano, prevalentemente su un piano di fede, accettando per esempio la presenza del revisore ecclesiastico. Detto in altre parole, era il controllore, il revisore ecclesiastico, fino alla morte del revisore, perché è stato uno, Monsignor Giulio Adamini, è stato per un brevissimo tempo anche mio docente di dommatica, e abbiamo avuto un po' di liti da un punto di vista dell'uso della scrittura nella dommatica, che comunque non intervenne mai, a mio parere, conoscendolo, perché non si reputava forse all'altezza di fare il revisore di contenuti come quelli del Gallo. Carlo Carozzo, sulla scia di Fabbro e Canevaro, non prese mai posizione, né dentro la Chiesa, né in politica, né nella società, e nemmeno, anzi specialmente, quando il cielo si tingeva di rosso, come durante il tornante del Concilio Vaticano II del 68 del secolo scorso, nei fermenti operai o nelle notte buia della Repubblica, quando fu ucciso Aldo Moro e la sua scorta. Superficialmente si potrebbe dire: uno che non prende posizione è neutro, quantomeno assente, quieto vivere per comodità, Questo potrebbe pensare uno spirito superficiale e potrebbe apparire come un disimpegno, ma chi conosceva i galli e le ragioni che li spingevano a redigere la rivista, quella scelta fu un criterio per la lettura dei segni dei tempi. Fu una scelta di fedeltà, in coerenza con il dinamismo interiore dell'Ecclesia che faticosamente attraversava la storia del XX secolo, specialmente a Genova, dove il Vescovo, per sua ammissione dichiarata a noi seminaristi nel seminario del Righi, lui il concilio a Genova non lo portava perché vi ha votato contro. Questo era il tempo in cui Carlo Carozzo e i Galli vivevano, con cui dovevano fare i conti. Carlo Carozzo, come i suoi amici e amiche del tempo, non restò immobile per vedere che piega prendessero gli eventi. Egli, come Nando, come Cati, come Luciana, che accompagnò e condivise Carlo per oltre 40 anni, volle stare sugli spalti, come la sentinella biblica del Cantico dei Cantici, che veglia nella notte sul riposo e i sogni o le angosce degli altri. Ebbe spiccato il senso del discernimento, che non è la capacità magica di distinguere il bene e il male, e quindi di vedere chiaro. Ma il discernimento è il dono dello Spirito per immergersi, magari sprofondandovi negli avvenimenti macro e micro storici, sapendo, ecco il segreto, che tutti gli eventi che accadono, gli uomini e le donne che li determinano, non sono assoluti, ma che si affermano una volta per tutte, ma sono relativi e corrono come provvisori il rischio di sfuggire a quella vocazione tipica del cristiano di essere kairos, kairoi dello spirito, cioè occasioni di trasformarsi e di trasformare la storia, ma non scegliendo la moda del momento, perché oggi prendiamo solo come modello il 68, i salotti sono tappezzati di rivoluzionari sessantottini, la maggior parte di loro è morta in pantofole o vive. Carlo Carozzo non si fece imbrigliare nelle mode passeggere, perché sapeva che i fatti, se non sono vissuti nella profondità della radice, sono come l'erba del campo che oggi c'è e domani scompare. La sua capacità di discernimento rispose sempre alla fedeltà alla propria anima e coscienza. Egli scese nel Giordano come Gesù. Si immerse nell'acqua della vita, senza abdicare alla sua cittadinanza di civis mundi e sul piano della fede di filius ecclesiae, ma difendendosi dagli umori passeggeri, restando, dando forse l'impressione di una introversione che non c'era. In questo senso si può dire che fu cultore, figlio e servo dei segni dei tempi, la chiave di volta del Vangelo di Matteo, capitolo 16, e che Papa Giovanni assunse come logo e fulcro del Concilio Vaticano II, di cui Carlo, insieme con Nando, Lacati e tutti i Galli, furono fedeli e feroci assertori. come egli stesso ebbe a scrivere sul Gallo del novembre del 2017, che lodevolmente all'ultimo momento dopo la morte è stato ripreso e ripubblicato come editoriale nel numero di gennaio, che si trova alla prima pagina. Poi penso che vi saranno altri numeri in cui il Gallo riprenderà il memoriale di Carlo Carozzo. Nel 2017 si poneva la domanda: che cosa significa vivere? E Carlo, sintetizzo molto, rispondeva a se stesso: avere la capacità di adattamento, cioè essere flessibile ma non rigido, avere la capacità di autonomia, reggersi sulle proprie gambe, avere la capacità di disponibilità, accoglienza degli altri senza pretese, quando si parla della reciprocità. Se vengono qui devono imparare le nostre leggi, devono osservare le nostre leggi. Imperialismo. Se vengono qui devono condividere come noi dobbiamo condividere e mettere insieme le eventuali diversità per riconoscere che solo nella diversità nasce l'unità. La capacità di misurare l'ideale con il reale, che a mio modesto avviso sembra l'attualizzazione, l'incarnazione dell'idealista Friedrich Hegel, che definiva il reale è razionale. Carlo su questo punto è veramente un puro idealista hegeliano. Perché come Hegel non identifica l'ideale o il reale nei singoli momenti delle particolari, ma nel processo complessivo della storia, che logicamente porta ad un risultato, che questo risultato è l'espressione del tutto, senza confondersi con i singoli atti. Il rapporto, misurare l'ideale con il reale, cioè significa che bisogna sognare e ai sogni bisogna metterci i piedi, e forse non tutto il sogno sarà realizzato, perché voi sapete che se camminate nell'acqua sulla spiaggia, per esempio, provate a camminare sulla spiaggia, voi vedete che la testa va avanti e i piedi restano indietro, che è un esempio con cui si sviluppa l'astronomia, il tempo. Perché non esiste un tempo unico, esiste un tempo articolato. Questa riflessione di Carlo ci dice parecchio di lui. Guardate la concretezza di queste capacità. Notate che il sostantivo è capacità. Non è bisogno, non desiderio, ma capacità. Quindi è un atto di vita. Carlo fu un uomo umile, quasi dimesso, nascosto, feriale e sempre di lato, mai sul proscenio, perché sapeva che il vero, il bene, il bello non hanno bisogno di essere mostrati come pezzi d'antiquariato, ma hanno bisogno dell'humus della vita di ciascuno per scorrere come fiumi che alimentano la vita di tutti. Ebbe il senso del bene comune, che servì con la sua immensa cultura da uomo onnivoro di libri e spiritualità, che poi traspariva in ogni parola dei suoi articoli e dei suoi interventi. Nelle riunioni di redazione se ne stava sempre in un angolo e lasciava parlare. E tutti parlavano e magari si azzuffavano nel senso migliore del termine, perché c'era competizione, perché per fare le cose al meglio, no? La competizione è una cosa molto bella, vissuta dagli uomini grandi, mentre la rivalità è vissuta dagli uomini piccini. fino allo spasimo. Alla fine però lui non perdeva mai il filo della discussione ed era in grado, quanto poi lui concludeva, di prendere le fila di tutti, valorizzando tutto quello che ciascuno aveva detto e riportandolo al nocciolo della questione. Non è da tutti questo. Cioè, questo è un carisma. Riuscire a fare questo è un carisma, senza imporsi. Se devo essere sincero, penso di poter dire che Carlo Carozzo, voi sapete che io ho un sacco di dubbi, compreso l'esistenza di Dio, che però anche questa è una cosa complicata. D'altra parte sono in compagnia con Santa Teresa d'Avila, senza con questo fare paragoni. Se posso però essere sincero, posso dire, credo di poter dire, che Carlo Carozzo è la prova visibile e palpabile dell'esistenza di Dio, su cui personalmente, almeno sul piano teologico e della dottrina, nutro molti dubbi, ma sono sicuro che anche lui ne nutrisse, in modo meno drammatico di me, forse, perché egli, da uomo di pensiero, seppe mantenere anche la fede del bambino. I dubbi su Dio nascono dal Concilio Vaticano II nella Gaudium Spes, specialmente ai numeri 19 e 20, dove dice che il Cristo, il Dio manifestato, raccontato dai cristiani, con la loro vita, con le loro scelte, col loro comportamento, non corrisponde al volto del Dio di Gesù Cristo. Parola di Concilio. Io sono fermo lì. E lui come risolve? Lui fedele al Concilio come risolve? La risolve in questo modo. Rivivendo, vivendo in sé, naturalmente, la sua fede del bambino, non infantile, ma la fede di bambino, la cui caratteristica è l'abbandono totale nella certezza di essere al sicuro. La sua fede non fu infantile, ma fede di fanciullo, e spesso dichiarava, richiamava i modi di credere della mamma sua, e possiamo dire che sua madre fu il maestro da cui tolse lo bello stile che gli ha fatto onore. Diventare bambini non è forse l'obiettivo del regno di Dio? Se non diventerete come bambini, non entrerete, Matteo 18. Cantando come un gallo del mattino che sveglia l'aurora, oggi Carlo canta ancora ed entra nel regno del suo Signore, perché è stato fedele per scelta, per vocazione, per passione e per grazia di Dio. Entra sorridendo e va incontro a Nando e Cati. Ora amo immaginare che sia Cati che restituisce a Carlo il gesto che esprime tutta la grande spiritualità di Carlo. La settimana scorsa, martedì per la precisione, il 7 gennaio, mi sono incontrato con Luciana e abbiamo passato qualche oretta insieme a comunicare, a parlare così della vita di Carlo, anche in preparazione di questa liturgia. Mi raccontava che quando Cati morì tra le braccia di Luciana, della moglie, dopo che la misero insieme sul letto, ormai deceduta, Carlo, senza dire una parola, si allontanò dalla stanza e rientrò poco dopo con un pettine in mano e cominciò a pettinarla, senza dire una parola, tra lo stupore di Luciana, che fu sopraffatta dall'emozione di quel gesto di tenerezza che si protendeva al rispetto dell'aspetto della persona. credo che a nessuno sarebbe venuto in mente di sistemare i capelli. E questo qui, Carlo, va, prende il pettine, torna e sposta sul letto e le avvia i capelli, come se dovesse andare ad una festa. Un gesto di tenerezza che aveva come obiettivo la dignità della persona nella sua morte e che pensava che perché doveva essere ordinata e pronta anche nella morte, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo, Apocalisse 21. In quel gesto era tutto Carlo e in quel gesto Carlo rimase tutta la vita, perché la sua vita, il pensiero, la teologia, la riflessione, la cultura, la poesia, tutto è quel pettine, perché lui per tutta la vita ha sistemato, ha pettinato tutti quelli che incontrava. Nel momento supremo della morte, vertice solenne della vita, a nessuno sarebbe venuto in mente di prendere un pettine e pettinare la persona morta. Carlo lo pensò e lo visse in un modo spontaneo e dolce. Fu un atto di fede e di attenzione, conclusione degna per una persona con cui aveva condiviso l'amicizia, la cultura, la fede, fin nelle profondità dell'anima, insieme a Luciana, che è qui con noi a ringraziare Dio di aver avuto il dono speciale di essere stata moglie, amica, collaboratrice, collega e galla, anche lei, col gallo Carlo Carozzo. Sì, sorridiamo anche noi con lui e festeggiamo gli amici che si ritrovano e forse quanto prima arriverà a tutti un'email spirituale che ci annuncia che una nuova rivista, Il Gallo Celeste, è nato in cielo e i primi redattori sono di nuovo Nando, Cati e Carlo. Oggi è il giorno del battesimo, rinnoviamo le promesse battesimali condividendo con Carlo questo progetto e questa speranza, perché è lì la chiave della nostra autenticità.
Crediamo in Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Crediamo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, questa è la fede nella quale siamo stati battezzati
e siamo nati.
Questa è la fede che noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù nostro Signore. Tu, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua Sua e della Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen. Con questi sentimenti ci disponiamo a preparare la materia della comunione, della condivisione e della Shekinah attraverso un gesto che non è stilistico. Il gesto della pace è un gesto profetico eucaristico, nel quale prima noi lo facciamo qui seguendo il rito ambrosiano, proprio per poi il suo posto. Prima di presentare dobbiamo compiere questa profezia di affermare pubblicamente che noi siamo disponibili con questo gesto di apertura, di tensione verso l'altro, tendendo la mano, ad essere il sacramento della porta aperta, della porta d'oro, di essere il sacramento della visibilità, e ci assumiamo l'impegno di rendere credibile Dio attraverso la nostra credibilità. Con questi sentimenti ci scambiamo un vero gesto di pace. Avrebbe dovuto essere presente anche Ugo Basso, che mi ha scritto l'altra sera inviandomi lo stesso testo che mi aveva inviato anche la Luciana e che io ho utilizzato, perché oggi la seconda domenica di ogni mese a Milano hanno la riunione della redazione, che però mi ha assicurato la sua presenza. In questa Eucaristia ricordiamo anche Don Luigi Traverso, di cui ieri è stato celebrato il saluto del suo esodo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro, dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Preghiamo. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Creatore ed Eterno.
Su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni.
Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro.
I cieli e la terra sono pieni della gloria della tua santità. Osanna nell'alto dei cieli, Kyrie eleison.
Dal cielo hai fatto udire la tua voce, mentre il mondo, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi, con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio.
Una voce dal cielo dice: «Questo è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento».
E noi, uniti alla potenza dei cieli, con voce incessante proclamiamo la Tua lode.
Benedetto nel nome del Signore colui che viene, o Dio tre volte santo, osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo sei Tu, Signore Dio dell'universo. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Tu, o Signore, hai chiamato il tuo servo per la giustizia e lo hai stabilito come luce delle nazioni.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Tu sei colui che attendiamo, apri gli occhi ai ciechi e fai uscire dal carcere i prigionieri.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Diamo al Signore la gloria del suo nome, prostriamoci nella bellezza della sua santità.
Nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Questo è il Figlio di Dio, l'amato, in Lui, tuo Padre, hai posto il tuo compiacimento, è il Signore.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Sì, benedetto Signore della vita, hai versato il tuo sangue in nostro riscatto.
Fate questo in memoria di me.
Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Egli è il Logos, l'unigenito che viene.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Tu, o Signore, non fai preferenze di persone, ma accogli chi pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Questa è la parola che Egli ha inviato a noi, figli di Israele e della Santa Madre Chiesa, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi e le sante nostri intercessori presso di te.
Hai consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti noi che stavamo sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il Clero e tutte le persone che in modo particolare vogliamo ricordare. Ricordiamo Anna Maria, Graziella, l'amica di Silvana, ricordiamo Enzo a Manila, Alessandra di Firenze e Giovanna di San Miniato insieme con i figli Denise e Jacopo. Ricordiamo tutte le persone che sono in comunione con noi nella celebrazione di questa Eucaristia. Ricordiamo tutti coloro che lavorano per il Gallo e nel Gallo, tutti i migranti, ovunque si trovino, perché abbiano riconosciuti i loro diritti di cittadini del mondo e figli dell'unico Padre, come fra poco ci impegneremo. Ricordiamo tutte le vostre famiglie, i vostri figli, i nostri nipoti e pronipoti, tutti gli studenti di tutte le scuole, specialmente quelli delle scuole materna ed elementare, nel nome di Carlo, che fu maestro impareggiabile. I bambini, che non sono soltanto il nostro futuro, ma sono il loro futuro, di cui noi siamo solo una piccola premessa. E insieme a loro il popolo che tu hai redento.
Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Giovanni voleva impedirglielo. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque essi siano dispersi.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo tutti i nostri defunti. Ricordiamo Enrico, lo zio di Enzo, morto a 62 anni. Ricordiamo Don Luigi Traverso. Ricordiamo tutti i morti tra i migranti di cui non sappiamo nulla, nel lager della Libia, nell'altro lager della Turchia pagato da noi, come il primo, lungo le strade del mondo, le vittime delle guerre, come stiamo osservando e sperimentando in questa ultima pazzia del Medio Oriente, le vittime senza volto e senza nome, senza voce, possa il loro anelito salire come un profumo davanti al volto di Dio, Padre universale. Ricordiamo Carlo, a 30 giorni dal suo esodo, che da questo momento assume il compito e la responsabilità di proteggere tutti noi che camminiamo ancora nel deserto verso il compimento del regno. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Gloria a te, Santa Trinità, unico Dio, che nel battesimo del Signore ci ha indicato la via della Chiesa.
Per Cristo,
con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ecco, rinnoviamo la consapevolezza che in questo Padre nostro Gesù non ci ha insegnato a pregare al singolare, ma sempre Padre nostro, dove in quel nostro c'è l'unica paternità e la fraternità e sororità diffuse, perché diventano la chiave di volta per la comprensione di chi siamo, e come dobbiamo essere. Idealmente sul Monte degli Ulivi insieme agli Apostoli preghiamo come pregavano le chiese di Paolo, lo facciamo in greco. Padre nostro
che sei nei cieli,
Pater Hemon, ho en toi sura nois, sia santificato il tuo nome, agias teto to onomassu, venga il tuo regno, el seto che basileia su, sia fatta la tua volontà, genesteto to seremassu, come in cielo, così in terra, hos en urano, cai epiges. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, tonarton hemon, ton epiusion, dos hemin semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cai apes hemin, ta ofeilemata hemon. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos kai chemeis afecamen, tois ofeileteis chemon. E non abbandonarci alla tentazione, kai ne eisenenches chemas, eis peiras mon. Ma liberaci dal male, Allah riusei chemas, apo tu poneru. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia una beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù.
Antifona alla comunione. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare.
Preghiamo.
Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ad essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Con questa benedizione la invochiamo su tutti coloro con i quali condividiamo l'Eucaristia, ma anche tutti coloro che abbiamo ricordato all'inizio della Messa. Maria Teresa, che è ancora a casa con problemi di deambulazione. Ricordo solo che questo pomeriggio alle 17.30 al Ducale vi è una conferenza a più voci con il rabbino che si è trasferito dalla Francia a Genova, un mio caro amico Jaime Cipriani, che insieme con un valdese e altri si interrogheranno sullo stato dell'omosessualità nelle varie religioni, organizzato dall'ARCI alle 17.30 a Palazzo Ducale. Poi lascio il microfono aperto per chi volesse, inviamo i saluti a Enzo, ad Alessandra e a chi volete. Il Signore è con voi oggi e sempre.
Tuo spirito.
Il Signore che consola il suo popolo in Gerusalemme, ci benedica e ci protegga.
Amen.
Il Dio che ci convoca al battesimo d'acqua nello Spirito Santo, ci faccia eredi della promessa.
Il Dio che si fece battezzare da Giovanni, sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Dio che si fece battezzare da Giovanni, sia sempre dietro di noi per difenderci.
Il Dio che si fece battezzare da Giovanni, sia accanto a noi per confortarci e consolarci.
E su tutti noi che abbiamo partecipato a questa liturgia, nel segno di Gesù, ebreo per sempre, figlio di donna, padre della pace, figlio dell'uomo tra i figli degli uomini, discenda dal cielo la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
L'Eucaristia è terminata come rito. L'Eucaristia inizia ora come vita. Andiamo nel mondo e portiamo frutti di pace e di rinascita.
Rendiamo grazie a Cristo, il Figlio unigenito del compiacimento del Padre. Nel suo nome andiamo nel mondo per portare frutti di tenerezza e non di afflizione.
A tutti una buona giornata e una buona settimana.
Grazie. Un caro saluto da parte mia, Claudio, a Enzo, ad Alessandra e a Denise. Ciao a tutti, vi penso sempre.
Un caro saluto ad Alessandra, sono Maria Cristina, ti aspettiamo sempre, cerca di venire subito, che ogni tanto abbiamo anche nostalgia di te. E un saluto ad Enzo, ai nostri carissimi amici di Corlo di Formigine e in particolare ora alla famiglia di Jacopo e Denise e alla sua mamma. Un caro saluto, buona domenica e buona settimana.
Ciao Alessandra, sono Fleana, buona domenica. Buon proseguimento dell'anno. Ciao Enzo.
Tanti saluti, Marino.
Saluti a Enzo, Alessandra da Pino. Buon anno.
Ciao Vangi, ciao Enzo. State bene. Ciao Maria Paola.
Ciao Enzo e a presto, rivederci.
Ciao, sono Elisa, buona settimana Alessandra, Enzo e tutti quanti, ciao ciao.